GRS Week, l'approfondimento, il punto di vista del giornale radio sociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
Bentrovati all'ascolto del GRS Week da Fabio Piccolino. La conferenza delle Nazioni Unite sul clima che si è tenuta a Belém, in Brasile, nei giorni scorsi, si è conclusa senza un impegno per l'eliminazione graduale dei combustibili fossili. Un'occasione mancata, come l'ha definita Legambiente, che ha sottolineato come 10 anni dopo l'accordo di Parigi sarebbe stata necessaria una visione capace di accelerare la transizione energetica globale e la costruzione di un'economia circolare finalmente libera dalle fossili e a zero emissioni. La COP30 però è stata anche un momento di confronto e di partecipazione per i movimenti e le organizzazioni sociali. Ascoltiamo la testimonianza di Marika Di Pierri, portavoce dell'associazione Assud, che ha partecipato ai lavori.
Sicuramente un elemento che possiamo sottolineare è che quella brasiliana ha visto un grande protagonismo dei movimenti sociali, a partire da quelli brasiliani, delle popolazioni indigene, in particolare quelle amazzoniche. Dopo molti anni c'è stato di nuovo un vertice sociale, quindi una cupola dos povos che si è riunita parallelamente rispetto alla COP ufficiale delle Nazioni Unite, con una visione anche molto critica rispetto alle posizioni e ad alcune proposte che venivano dalla COP ufficiale. Quindi il primo elemento che sottolineerei è sicuramente questo ritorno della partecipazione, che in qualche modo è stato un po' tradito dai risultati, ma che sicuramente è un elemento costitutivo che ci portiamo a casa da questa esperienza. È stata una COP che è stata un po' una montagna russa dal punto di vista delle prospettive. Innanzitutto siamo arrivati con le aspettative molto basse, in particolare sul tema dei temi, che è la mitigazione. Mitigazione vuol dire aumentare gli impegni degli stati per ridurre le emissioni e in particolare riprendere quell'impegno che finalmente nella COP28 a Dubai di abbandonare le fonti fossili. Ecco, questo alla vigilia della COP sembrava assolutamente non essere sul tavolo. Durante la COP è successo qualcosa, cioè il Brasile ha voluto fortemente mettere al centro delle discussioni la possibilità di inserire nel documento finale proprio una roadmap per uscire dalle fonti fossili, quindi un obiettivo ambiziosissimo. Quindi noi ci siamo illusi in qualche modo, cioè c'è stato un entusiasmo, un'aspettativa nei confronti della possibilità di portare a casa questo obiettivo, che però negli ultimi giorni poi è clamorosamente naufragato.
Le aspettative tradite dalla COP30 permettono di ampliare il ragionamento sul tema del diritto internazionale. Quanto contano davvero le nostre regole comuni? Ascoltiamo la scheda di Patrizia Cupo.
Nel mondo attraversato da conflitti drammatici, dall'Ucraina a Gaza, il diritto internazionale appare sempre più fragile, se non ignorato. Trattati, convenzioni e risoluzioni sembrano non bastare a fermare crimini di guerra, assedio, deportazioni. In Ucraina, l'aggressione della Federazione Russa ha rappresentato una violazione dell'articolo 2 della Carta ONU, che vieta l'uso della forza contro l'integrità territoriale di uno Stato. A Gaza, l'uso sproporzionato della forza e il blocco umanitario hanno sollevato più di un interrogativo sul rispetto della Quarta Convenzione di Ginevra, che tutela i civili nei conflitti armati. Intanto la Corte Penale Internazionale, organo preposto al perseguimento di crimini di guerra e crimini contro l'umanità, resta ostacolata da limiti giurisdizionali e mancanza di cooperazione da parte di stati chiave. In questo scenario, il principio di responsabilità di proteggere resta inapplicato e il Consiglio di Sicurezza ONU paralizzato dal diritto di veto. Un sistema pensato per garantire la pace rischia così l'inoperatività di fronte ai conflitti più gravi del nostro tempo.
Abbiamo parlato dei limiti e delle prospettive del diritto internazionale con Patrizia Vigni, professoressa di diritto internazionale all'Università di Siena.
I limiti sono anche originari del diritto internazionale. La maggior parte delle norme del diritto internazionale, diciamo quelle a contenuto più specifico, sono norme di natura pattizia, cioè previste all'interno dei trattati internazionali. Il trattato è una forma di contratto fra gli stati e quindi è chiaro che nel momento della negoziazione ogni stato cerca di dare e di acconsentire alle limitazioni che sa di poter rispettare e invece si oppone a limitazioni più rigide. Molto spesso si usa come pretesto il fatto che il diritto internazionale crei dei limiti alla libertà degli stati, come se questo diritto internazionale fosse imposto da qualche forza sovranazionale che cerca di ostacolare il bene che gli stati vorrebbero fare. In verità il diritto internazionale che esiste perché è stato scelto dagli stati, qualsiasi forma di diritto internazionale, dal diritto internazionale dell'ambiente al diritto internazionale sui diritti umani. Quello che è un sospetto, che non ha niente di giuridico, che io posso avere un'opinione del tutto personale, ma che ormai inizia a avere delle prove piuttosto fondate, è il fatto che probabilmente si sta assistendo negli ultimi anni ad un tentativo di sovvertire quell'ordine internazionale minimo che era stato creato a partire dal 1945. Quindi l'attacco non è al singolo trattato internazionale, non è al diritto internazionale, è all'ordine internazionale che il diritto internazionale ha creato a partire dal 1945. È innegabile che negli ultimi 10 anni abbiamo assistito ad un tentativo di sovvertire l'ordine che era nato nel 1945.
Il bene collettivo non può prescindere dagli accordi comuni, anche attraverso nuove forme di alleanza. Ascoltiamo ancora Marica Di Pierri.
Il momento è particolarmente drammatico per gli strumenti di diritto internazionale, che però, a mio avviso, sono comunque gli strumenti che portano anche i paesi con meno forza politica, meno forza economica, a potersi sedere al tavolo e a poter porre delle questioni che riguardano il bene collettivo. Quindi il multilateralismo, anche in ambito climatico, resta oggi l'unico spazio in cui tutti gli stati, grandi o piccoli, possono negoziare su un terreno comune, possono definire regole condivise. L'elemento da sottolineare è che, come le Nazioni Unite avrebbero bisogno di una profonda riforma, perché ancora sappiamo bene il Consiglio di Sicurezza, il potere di veto degli stati, eccetera eccetera, la stessa cosa vale per l'UNFCCC, la Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici, che è nata più di 30 anni fa, che oggi mostra evidenti segni di affaticamento, quindi i processi decisionali sono molto lenti. Anche lì c'è di fatto un diritto di veto. Accanto a questo multilateralismo, diciamo, universalistico, sta nascendo però anche un multilateralismo che potremmo definire a geometrie variabili, cioè ci sono dei blocchi che stanno costruendo anche, come dire, delle proposte di maggiore ambizione. A questi blocchi noi dobbiamo guardare con speranza, perché possono affiancarsi ai negoziati universali e possono comunque costruire delle dinamiche di cooperazione, di accumulazione di forza anche tra soggetti diversi, ad esempio sud globale, città, regioni, alleanze settoriali, e questo può fare da contrappeso. Ad esempio nella COP30 un blocco di 82 paesi ha dichiarato un forte impegno verso una roadmap per uscire dai combustibili fossili, quindi senz'altro bisogna spingere, a mio avviso, per salvare il multilateralismo delle Nazioni Unite, che è l'unico luogo in cui tutti i paesi parlano assieme, ma bisogna anche ragionare di come costruire dei blocchi di potere, di forza, che possano poi far avanzare, anche al di là della mancanza di un consenso di tutti i paesi su alcuni temi, verso la direzione, nel caso climatico, quella che ci indica la scienza, negli altri casi verso il rispetto dei trattati sui diritti umani, verso il rispetto dei trattati che fondano il diritto internazionale, anche quando parliamo di conflitti armati.
Quale futuro dunque per il diritto internazionale? Ce ne parla ancora la professoressa Vigni.
A mio avviso l'unico modo per far continuare un ordine internazionale, che sia giuridico che politico, richiede una volontà reale degli stati. Nel diritto internazionale il fatto che alcuni stati violino i diritti umani o violino le norme sulla tutela dell'ambiente non significa che queste norme non abbiano legittimità in questo ordinamento. E d'altra parte è chiaro che il diritto internazionale dispone di strumenti meno efficaci degli stati. Non esiste una polizia internazionale, non esiste un giudice internazionale che può iniziare la sua azione autonomamente. Anche questo è un elemento fondamentale. Le corti internazionali che esistono, esistono solo perché gli stati hanno accettato di essere sottoposti alla giurisdizione di queste corti. Quindi è chiaro che gli strumenti sono deboli. Questo però non significa che gli strumenti non siano, non esistano e non siano vincolanti. Tutto questo dipende dalla buona fede, dalla buona volontà degli stati, che sono gli unici portatori dell'interesse pubblico, perché non si può lasciare la gestione internazionale a soggetti privati che, per quanto potenti, ovviamente hanno come obiettivo principale la tutela dei loro interessi individuali.
E con questo è tutto. Approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
Thank you.